Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Munafiqin verranno espulsi se utilizzano il suolo albanese per attaccare l'Iran. Profanazione del Sacro Corano in Svezia, forte condanna dal UE. Francia si infiamma la protesta dopo l'uccisione del 17enne. Salve amici ascoltatori, vi parla Soelda, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 2 luglio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la Iran produzione interna. A tra poco. Il monito del primo ministro albanese Edi Rama contro il Mujahedin Khalq, mercenari di MKO, noti in Iran come munafiqin, cioè ipocriti. Il gruppo deve lasciare l'Albania se vuole usare il suolo albanese per attaccare l'Iran. In un'intervista alla rivista tedesca Der Spiegel, pubblicata venerdì, il premier albanese Rama ha affermato che il suo paese sta ospitando proprio il Mujahedin per diversi anni, ma al gruppo non è consentito utilizzare il paese, il suolo albanese, come sede, come base per lanciare operazioni contro l'Iran, la Repubblica Islamica. Sempre il primo ministro albanese ha detto che il suo governo non ha alcuna intenzione di entrare in conflitto, in guerra con l'Iran e non accetta qualsiasi abuso e utilizzo di Albania per appunto entrare in conflitto con la Repubblica Islamica dell'Iran. Rama ha criticato l'utilizzo di Albania da parte del gruppo anti-iraniano come trincea in una guerra che non è nostra e ha detto che il gruppo deve lasciare l'Albania se vuole affrontare l'Iran utilizzando attraverso il suolo albanese. Il primo ministro albanese ha riconosciuto buoni rapporti del suo paese con gli Stati Uniti che hanno incoraggiato Tirana a accettare la richiesta dell'allora presidente Barack Obama nel 2016 di accettare migliaia di membri dell'MKO. Abbiamo aperto le nostre porte perché il gruppo che allora operava in Iraq è stato sistematicamente seguito. MKO ha effettuato numerosi attacchi terroristici contro civili e funzionari della Repubblica Islamica dell'Iran, dei quasi 17.000 iraniani uccisi in attacchi terroristici negli ultimi 40 anni, circa 12.000 sono caduti vittime degli atti del MKO, operazioni terroristiche. Il 20 giugno le forze di polizia albanese hanno fatto irruzione in un campo appartenente appunto all'MHO. Il Ministero dell'Interno albanese ha rilasciato in seguito una dichiarazione sulle attività terroristiche del gruppo e ha fornito spiegazioni sugli scontri fra le forze terroristiche di questo gruppo e la polizia di Tirana. I media albanesi hanno riferito che diverse persone sono rimaste ferite mentre la polizia ha ispezionato la base dell'organizzazione terroristica. A seguito degli scontri scoppiati tra i mercenari MKO e la polizia albanese, un terrorista dell'MKO è stato ucciso anche. Decine di altri sono rimasti feriti. In reazione all'incidente, il Ministero dell'Interno albanese ha rilasciato una dichiarazione affermando che l'operazione di polizia è stata eseguita secondo la legge e un'ordinanza emessa dal Tribunale Antiterrorismo di questo paese. Il Ministero di Tirana ha aggiunto che secondo un accordo raggiunto tra Albania e MKO nel 2014, le forze di questo gruppo hanno chiesto asilo nel paese con il pretesto di motivi umanitari, ma hanno violato l'accordo svolgendo attività terroristiche ed informatiche ai danni della Repubblica Islamica dell'Iran. MKO hanno condotto numerosi omicidi e attentati in Iran. Sono noti come Munafiqin invece di Mujahideen, cioè ipocriti, da iraniani perché durante la guerra imposta dall'Iraq alla Repubblica Islamica dell'Iran, una guerra durata per 8 anni, questi mercenari hanno combattuto al fianco dell'armata di Saddam Hussein, ex dittatore iracheno, contro l'Iran e la Repubblica Islamica. Unione Europea, cambiamo pagina, ha condannato con forza il recente rogo del Sacro Corano davanti ad una moschea nella capitale svedese di Stoccolma, descrivendo atteggiamento un chiaro atto di provocazione. UE si unisce al ministro degli esteri svedese nel condannare con la massima fermezza la profanazione del sacro libro dei musulmani in Svezia. Questo atto non riflette in alcun modo le opinioni dell'Unione Europea, si legge in una nota pubblicata sabato ieri dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Ora è il momento di riunirsi a sostegno della comprensione reciproca e rispetto per evitare ulteriori escalation, ecco, si legge ancora nel documento. Francia, una quinta notte di proteste in seguito all'uccisione di un adolescente africano da parte della polizia francese. Una rabbia sfociata in un furioso incendio nel cantiere del centro acquatico. Proprio che appartiene, cioè una delle basi di allenamento per le Olimpiadi di Parigi 2024 della prossima estate. L'azienda responsabile di cantieri olimpici a Parigi, Solideo, ha dichiarato ai media che gli autobus parcheggiati fuori dal centro sono stati incendiati. La polizia ha dichiarato di aver dispiegato 40.000 agenti in tutto il paese, cioè la Francia, e di aver arrestato fino adesso 667 persone durante gli scontri. Il ministro degli interni francese Gérald Darmanin ha definito la rivolta una rara violenza. Le proteste sono in corso da martedì. Sui social media è apparso il video di un agente che spara. Ad un che spara appunto al 17enne africano identificato come Nahel, l'agente responsabile è in detenzione preventiva ed è indagato per omicidio volontario. Damasco, le forze aeree della Siria hanno intercettato e abbattuto diversi missili israeliani durante l'ultima ennesima offensiva aerea lanciata dall'entità sionista che avrebbero questi missili dovuto colpire obiettivi nei pressi della città occidentale di Homs. Citando una fonte militare, l'agenzia ufficiale siriana Sana ha detto che l'ultima aggressione del nemico è stata effettuata proprio a stamane domenica. L'esercito israeliano ha organizzato questo attacco aereo dalla direzione del nord-est della capitale libanese di Beirut, prendendo di mira alcune aree nelle vicinanze della città di Homs. Andiamo in Ucraina. Nelle ultime 24 ore i sistemi di difesa aerea russa hanno intercettato due missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow e cinque razzi del sistema missilistico e lancio multiplo HIMARS. Inoltre 12 droni ucraini sono stati distrutti nelle aree degli insediamenti di Artemovsk, Soledar e anche Volodino della Repubblica Popolare di Donetsk nell'area, appunto nella regione di Saporigia, ha affermato il Ministero della Difesa della Federazione Russa. In totale, dall'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina sono stati distrutti 444 cacciabombardieri, aerei militari ucraini, 240 elicotteri, oltre 4.800 droni e 426 sistemi missilistici antiaerei. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Stati Uniti, Nicaragua davanti alla Corte internazionale di giustizia. Lo scorso 26 giugno si sono compiuti 37 anni dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'AIA che ha condannato gli Stati Uniti per la guerra terroristica contro il Nicaragua e impose di rilasciare con 13 miliardi di dollari. Il paese centroamericano, Washington, non ha mai accettato quanto sentenziato alla massima autorità giuridica internazionale e 37 anni dopo continua a non farlo. Dietro le opposizioni giuridiche c'è una verità politica. Accettare la sentenza implicherebbe il riconoscimento degli Stati Uniti come nazione tra le altre, costretta cioè al rispetto del diritto internazionale e delle istituzioni chiamate a tutelarlo, inconciliabile con lo status di eccezionalità che si sono assegnate in Costituzione e poi nell'agire criminale che ha contraddistinto i loro 249 anni di esistenza, fatti di 232 anni di guerre e circa 30 milioni di vittime sacrificate per l'affermazione di un modello folle, draviniano ed escludente. A chi legge oggi potrebbe sembrare strano che una Corte internazionale di giustizia condanni gli Stati Uniti su denuncia del Nicaragua. Nel caso concreto, la Corte non ebbe altra scelta che condannare i colpevoli a risarcire gli innocenti. Fu impossibile sentenziare diversamente, si condannò in punta di diritto l'operato degli Stati Uniti in Nicaragua, il terrore criminale di un gigante contro un piccolo paese innocente. La storia giuridica, come sempre accade, è figlia di quella politica, non essendovi dottrina che prescinde dal contesto nel quale si applica e dai protagonisti e le loro ragioni. Volendo dividere in due la storia di quella sentenza, possiamo iniziare da quella giuridica per poi passare a quella politica. La storia giuridica dell'aggressione e della resistenza sta proprio scritta in alcune date. 9 aprile 1984, quando Nicaragua inoltra la sua denuncia, nel 26 giugno 1986, quando la Corte emette la sua sentenza definitiva articolata in ben 833 pagine. A tutto ciò bisogna anche aggiungere il Nicaragua del presidente Ortega, ha appena presentato una denuncia presso le Nazioni Unite contro gli Stati Uniti perché questo paese continua a non pagare il risarcimento dovuto al Nicaragua, il risarcimento per aver agito e anche condotto gli squadroni di morte, il terrorismo sempre modello americano nel paese latinoamericano per anni e anni.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan dell'anno scorso scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. Investire nella forza umana e migliorare la qualità del lavoro è uno dei modi principali e fondamentali per aumentare la produttività e accelerare la crescita economica. Gli studi economici mostrano che il capitale umano è un concetto completamente economico, infatti le caratteristiche qualitative degli esseri umani sono considerate un tipo di capitale perché queste caratteristiche possono aumentare la produttività, la produzione, il reddito e il benessere. Indubbiamente le risorse umane possono fornire le loro capacità fisicamente e intellettualmente all'organizzazione. Ecco perché le risorse umane sono considerate l'elemento più importante della produzione. La qualità del capitale umano di un paese è una questione importante nella gestione delle risorse umane. Quando parliamo del capitale umano intendiamo le capacità produttive ed efficienti nelle persone nelle quali sono incluse la scienza, l'abilità e l'esperienza nel settore economico, settore in cui i vari paesi del mondo hanno diversi livelli di capitale umano. Il punto importante è che l'investimento del capitale umano porta a una maggiore crescita economica quando viene fatto in risposta alle crescenti esigenze dell'economia di utilizzare gli ultimi risultati scientifici nella produzione, la presenza di forze capaci e di talento in qualsiasi organizzazione da un lato che ne aiuta la crescita e lo sviluppo e dall'altra porta all'aumento della produttività e del successo di un'organizzazione nella stessa misura. Il capitale umano è un fattore importante nella moderna crescita economica che non dipende solo dalle dimensioni e dall'ammontare delle risorse umane, bensì dipende anche dalla sua efficienza. Il miglioramento della qualità delle risorse umane rende il lavoratore più qualificato, esperto e capace da un lato e dall'altro. Il miglioramento e il progresso nella conoscenza e nella tecnologia hanno sì che il fattore capitale funzioni in modo più efficace e produttivo. In questo modo l'espansione dell'efficienza e della produttività nell'industria è causata dall'istruzione e dal progresso delle conoscenze tecniche. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta. Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Uno delle fondamenti basi di qualsiasi economia basata sulla ricerca scientifica è l'istruzione, la presenza di persone specializzate, istruite per creare, condividere, distribuire e applicare la conoscenza in modo efficace. Le economie basate sulla conoscenza nel XX secolo richiedono una serie di nuove competenze come le TIC, le capacità di risoluzione dei problemi, le capacità analitiche, l'apprendimento, il lavoro in gruppo e una comunicazione efficace. Va ricordato che il raggiungimento di queste competenze richiede un sistema educativo flessibile in cui l'istruzione primaria fornisce le basi dell'apprendimento e insegna abilità chiave, creatività e pensiero critico agli studenti dei corsi superiori. Investire nell'istruzione è il fondamento principale dell'economia basata sulla conoscenza. In diversi paesi la risorsa umana efficiente è uno degli elementi principali del successo. Per realizzare l'economia basata sulla conoscenza sono necessarie risorse umane efficienti, istruite e creative. Sorena Sartori afferma: la manodopera creativa e la tecnologia attiva delle aziende basate sulla ricerca sono le pietre angolari dello sviluppo e del progresso di ogni paese. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo sta affrontando un duplice e distinto problema: mancano delle competenze necessarie per la crescita dell'industria, mentre hanno un accumulo di manodopera non qualificata. L'esistenza di questo problema è in gran parte dovuta alla mancanza delle competenze necessarie. La necessità di investire nell'istruzione delle risorse umane in questi paesi va ben oltre il capitale fisico. Nonostante importino di cerchio capitale fisico, questi paesi non sono ancora in grado di accelerare la loro crescita economica perché le loro risorse umane sono ancora poco sviluppate e questi paesi importano ogni anno notevoli quantità di capitali, ma a causa della mancanza di competenze necessarie non sono in grado di utilizzare appieno queste risorse. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione. A presto.